Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Bentrovati amici in ascolto, quest'oggi vi proponiamo la registrazione della conferenza dibattito del professor Paolo Ricca sul tema Il problema del male, come affrontarlo. Una conferenza che si inserisce in un ciclo di studi biblici sul catechismo di Heidelberg e che è stata proposta nella sede del Centro Sociale della Chiesa Valdese di Firenze sabato 30 marzo 2013, dunque il giorno prima della Pasqua 2013. Ascoltiamo il professor Paolo Ricca, già docente presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che affronta uno dei temi centrali della riflessione cristiana, il problema del male. Come affrontarlo?
Il tema è, come sapete benissimo, vastissimo e io sarò obbligato di limitarmi ad alcuni aspetti che spero siano quelli principali per il tema che ci sta davanti, e ho pensato di articolare l'esposizione in quattro punti, così intitolati: il male è l'uomo, il male è Dio, come affrontare il male. Questa è l'architettura della esposizione. Dunque, il male è un fenomeno universale di cui sembra che tra gli esseri viventi soltanto l'uomo è consapevole, cioè soltanto l'uomo sa parlare di male e di bene e in generale distinguere tra male e bene. Sembra che nessun altro essere vivente, almeno tra quelli che noi conosciamo, abbia questa stessa capacità. Quindi il male, che è certamente un fenomeno molto più che semplicemente umano, potremmo anche definirlo un fenomeno cosmico, però è l'uomo e sembra soltanto l'uomo che ne ha coscienza, che può dire questo è bene e questo è male. Il fenomeno, lo sapete benissimo, è ricchissimo e una delle caratteristiche del male è di esprimersi, di manifestarsi in una moltitudine incredibile di forme, è come una piovra dai mille tentacoli, c'è il male fisico, il male psichico, il male morale, il male spirituale, pensiamo a come l'anima dell'Europa nel Novecento è stata letteralmente avvelenata spiritualmente da ideologie che ben conosciamo. Ecco, anche nel Nuovo Testamento, quando Gesù parla di spiriti immondi o impuri, parla appunto di spiriti, cioè di un male spirituale che aliena le persone, è un modo per descrivere nel linguaggio di allora le malattie psichiche. Comunque questi spiriti immondi sono delle forze negative che alienano, distruggono, creano morte intorno a sé. C'è il male individuale, c'è quello collettivo, c'è il male occasionale, come può essere un incidente d'auto, c'è il male strutturale, come può essere una società, ad esempio, costruita sul principio dell'apartheid o della segregazione razziale. E, diciamo, il male è talmente diffuso e talmente multiforme e talmente potente nelle sue varie manifestazioni che nella storia del pensiero umano è stato considerato addirittura un dio, cioè un dio negativo, certo, ma un dio, cioè una potenza non soltanto sovraumana, ma anche di più, appunto, divina. E, diciamo, questa idea che il male è divino, nel senso che ho detto, è antica. C'è un passo nella Repubblica di Platone che dice così: poiché Dio è essenzialmente buono, non è causa di tutto, come comunemente si crede, non è causa che di una piccola parte delle cose che accadono agli uomini, non lo è di tutte le altre. Difatti, i nostri beni sono in numero molto più piccolo che i nostri mali. Bisogna attribuire i beni a Dio soltanto, quanto ai mali bisogna cercarne un'altra causa all'infuori di Dio. Praticamente è una visione potenzialmente dualista, cioè la visione che poi è stata teorizzata da molti, secondo cui appunto c'è Dio che è buono e c'è un anti-Dio che è malvagio, che è cattivo, e quindi tutte le positività sono incluse nel nome di Dio e tutte le negatività in quello di questo anti-Dio, il Dio del male. Per cui se Dio è luce, l'anti-Dio è tenebre, se Dio è vita, l'antidio è morte, eccetera, eccetera. Ma oltre a questo aspetto, appunto, chiamiamolo divino, cioè potente, per non dire onnipotente, del male, in tantissime circostanze, c'è un altro tratto ancora più suggestivo, in un certo senso, che è questo: il male che si presenta come bene, cioè il male che si traveste da bene. Non so se siete mai stati nel Duomo di Orvieto, in una cappella vicino all'abside, una cappella laterale, c'è un grande affresco in cui c'è al centro una figura che, quando la vedete, dite subito: è Gesù. Ma se lo guardate bene, invece è il contrario, è l'anticristo, che appunto rassomiglia a Gesù, ma è il contrario di Gesù. Sembra Gesù e è la sua negazione. Lutero chiamava il diavolo la scimmia di Dio, cioè appunto questa forza che scimmiotta Dio, quindi prende tutte le apparenze di Dio, ma è il suo contrario. E lo stesso Apostolo Paolo, nella lettera ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, dice che il diavolo si traveste in angelo di luce. Quindi vedete la complessità straordinaria di questo fenomeno. E c'è ancora un ultimo aspetto che desidero semplicemente menzionare, e che è questo, e cioè l'ambivalenza del male, nel senso che uno stesso fenomeno può essere bene per gli uni e male per gli altri. Il colonialismo, ad esempio, come sapete, è stato considerato da molti popoli europei un bene, perché significava portare la civiltà a popoli considerati primitivi, significava civilizzare il mondo. E quindi molti popoli europei, con buona coscienza, ahimè, possiamo aggiungere, sono stati colonialisti, pensando che fosse un bene civilizzare, come dicevano, questi popoli meno sviluppati. Ma naturalmente per questi popoli il colonialismo non è stato un bene, ma un male. E così via. Per gli inquisitori, processare un eretico e condannarlo eventualmente anche al rogo era un bene, perché in questa maniera salvava almeno l'anima, pur morendo il corpo. Ma evidentemente per l'eretico essere messo a morte non era un bene. Ecco, quindi oltre alle caratteristiche che ho detto, c'è anche questa fondamentale ambivalenza dello stesso fenomeno, che è male per gli uni e bene per gli altri. Ecco, questo tanto per dare un'idea di che cosa parliamo quando pronunciamo la parola male, un fenomeno universale che c'è in tutte le società antiche e moderne, che non sembra sia mai veramente diminuito, si è forse al contrario addirittura moltiplicato. È un fenomeno che manifesta una straordinaria capacità di travestimento, ed è appunto questo giano bifronte che per gli uni è bene, per gli altri è male. Vengo al secondo punto di questo itinerario, intitolato Il male e l'uomo. Cioè, in che rapporto sta il male con l'uomo? Naturalmente porre questo quesito ne suscita immediatamente un altro, l'antichissimo quesito posto, si può dire, fin dall'inizio della storia umana: da dove viene il male? Ecco, da dove viene il male? Allora, questo problema è già stato sollevato naturalmente dai filosofi greci, che hanno anticipato praticamente tutti i problemi intorno ai quali ancora noi ci arrovegliamo. Ad esempio, Eraclito, dunque un filosofo vissuto tra il VI e il V secolo avanti Cristo, praticamente sosteneva che il male non è male, sostanzialmente. Il male non è male, perché il male no, va sempre soltanto considerato nella sua relazione con il bene. Affermava che la dialettica dei contrari, male, bene, verità, menzogna, tenebre, luce, eccetera, la dialettica dei contrari è il motore della storia. E non può esistere l'uno senza l'altro. Quindi in apparenza c'è contrasto tra il bene e il male, la luce e le tenebre, il dolce e l'amaro, eccetera, in apparenza. Ma in sostanza sono come due fratelli siamesi, non soltanto due fratelli gemelli, che hanno bisogno l'uno dell'altro per esistere. Non si riconoscerebbe, cito un frammento, non si riconoscerebbe la parola giustizia se non esistesse l'ingiustizia. E ancora, la malattia fa dolce la salute, il male fa dolce il bene, il riposo fa dolce il moto. Bene e male sono entrambi necessari e indissolubilmente uniti. Quindi il male non è la negazione del bene, ma è la funzione in virtù del quale il bene esiste. Cioè il bene esiste in quanto bene. Se non esistesse il male, il bene non esisterebbe neppure in quanto bene. Quindi praticamente Eraclito nega che il male sia male. Nega il male in quanto tale. Questa posizione, come vedete, antichissima, è stata ripresa innumerevoli volte, in un certo senso anche dal grande Agostino, Sant'Agostino, il quale, come sapete, interpreta il male come privatio boni, come privazione di bene, quindi non esiste in sé, ma il male è soltanto il bene che non c'è, non è il male che c'è. Ecco. Oh. Questa posizione, poi non abbiamo tempo, ma insomma è stata ripresa innumerevoli volte anche nella modernità e ha tutta una sua logica e una sua dignità, diciamo pure, per cui merita ogni considerazione. C'è poi la posizione opposta, che è la negazione del bene, cioè ad esempio, nel secolo scorso abbiamo avuto la filosofia esistenzialista di un Heidegger, ad esempio, di un Sartre, ad esempio, i quali sostengono che, essendo la morte l'ultima parola di tutto, praticamente nulla ha senso. Nulla ha senso permanente, nulla ha senso duraturo. Può avere senso per un istante più o meno lungo, ma poi alla fine tutto finisce nel nulla. e quindi il bene non c'è. Può essere soltanto un bene parziale, un bene provvisorio che dura un attimo più o meno lungo, ma diventa poi male, nel senso che diventa morte. E quindi c'è la famosa espressione di Heidegger che probabilmente conoscete, lui dice l'essere è un essere per la morte. Sein zum Tode, essere per la morte. E Sartre dice che l'essere è apparire, appunto perché appare e poi scompare. Dove? Nel grande buco nero che è la morte. E quindi il bene come realtà duratura non c'è. L'unica realtà duratura è il male, cioè la morte, se la vogliamo identificare con il male.
Vi ricordo che vi stiamo proponendo la registrazione della conferenza del professor Paolo Ricca sul tema Il problema del male, come affrontarlo. Una conferenza che si inserisce nel ciclo di studi biblici sul catechismo di Heidelberg che ha avuto luogo nella sede del Centro Sociale della Chiesa Valdese di Firenze sabato 30 marzo 2013.
Detto questo, dobbiamo però chiederci qual è il rapporto tra l'uomo e il male. E allora qui c'è chi risponde: da dove viene il male? Dall'uomo. Dall'uomo. Questa però non è la risposta biblica. Perché, come ricordate, se conoscete, come certo conoscete, le prime pagine della Bibbia, lì il male non viene dall'uomo, viene dal famoso serpente, che è detto essere il più astuto di tutti gli animali che Dio aveva creato, ma appunto è un'altra creatura, un altro essere, un altro principio rispetto all'uomo. L'uomo, Adamo, Eva, ascolta il serpente, ascolta il suo consiglio e non ascolta il comandamento di Dio. Però il male, se noi lo vogliamo identificare appunto in questo mitico serpente, il male non viene dall'uomo, sta fuori dell'uomo e l'uomo è semplicemente complice, si lascia guidare dal serpente, dal male, quindi ospita il male. Ma non è, secondo la Bibbia, secondo le pagine della Bibbia, non è all'origine del male. L'uomo, ecco, l'uomo non è il male, ma fa il male. Ecco, questo è, credo, una descrizione corretta dei termini biblici della faccenda. E che l'uomo faccia del male è una constatazione inoppugnabile nel senso che addirittura non c'è tra tutti gli esseri viventi nessuno che faccia tanto male come l'uomo. È l'uomo che ha pianificato, costruito i campi di sterminio e i gulag, è l'uomo che ha fabbricato e sganciato la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, è l'uomo il principale artefice del male, il pericolo pubblico numero uno, il principale nemico dell'uomo stesso. Abele è stato ucciso da Caino non da un fulmine che gli è caduto in testa, e una quantità incalcolabile di sofferenze è causata ogni giorno nel nostro mondo dalle svariate forme di violenza che l'uomo infligge ai suoi simili, violenza fisica, morale, psicologica, legale, militare e domestica. Nessun animale sa essere così crudele, feroce e spietato verso la propria specie come l'uomo. È lui, senza dubbio, il più nocivo di tutti gli animali. Ma proprio perché, a differenza degli animali, un leone non fa male a un leone. Fa male alla gazzella. L'uomo fa male all'uomo. Quindi proprio perché l'uomo è l'essere più micidiale che sia mai comparso sulla terra, proprio per questo, oltre che complice del male, l'uomo è anche vittima del male e sovente vittima innocente. Complice e vittima. Dunque, al tempo stesso, del male è l'uomo. Complice, quindi non origine, ma complice e vittima. Ma non è soltanto questo l'uomo. Non è solo facilmente sedotto dal male, è anche affascinato dal bene. Sa fare il male, ma sa anche fare il bene. Sa opprimere, sfruttare, torturare, uccidere, ma sa anche liberare, aiutare, curare, proteggere, soccorrere. Perciò nella Bibbia risuona, ad esempio, l'invito di Dio al suo popolo: cercate il bene e non il male se volete vivere, solo così l'Eterno sarà con voi, come voi affermate. Odiate il male, amate il bene. C'è dunque questa duplicità di fondo dell'essere umano che è suscettibile di commettere le peggiori atrocità che si possano immaginare, e forse ce ne sono ancora altre che immaginerà, oltre a tutte quelle di cui già siamo stati spettatori, ma anche l'uomo è suscettibile di bene, fa il male, ma può anche fare il bene, e per questo l'invito della Bibbia: cercate il bene, fate il bene e non il male, è un invito sensato, non è a vuoto, non è un invito irrealizzabile, assurdo, chiedere l'impossibile. Ma la domanda resta: perché l'uomo fa il male quando potrebbe fare il bene? Per una sua invincibile predisposizione al male, cioè ritorniamo all'uomo in quanto tale, una predisposizione, oppure fa il male anziché il bene perché le circostanze esterne, familiari, sociali, culturali, eccetera, eccetera, lo inducono a fare il male che non farebbe se le circostanze esterne fossero diverse. Eichmann non sarebbe diventato Eichmann se il regime non gli avesse chiesto certe prestazioni. Che cosa trasforma una persona tutto sommato normale? Pensate ai soldati di quella prigione laggiù, Abu Ghraib, non so come si, mi ricordo bene il nome. Pare che fossero delle persone normalissime, quei soldati come tutti i soldati, persone normalissime, non erano dei criminali. E come mai hanno commesso quelle atrocità spaventose? Come mai? Ecco la domanda più radicale. Allora sono le circostanze esterne che ti inducono, o è una predisposizione interna? Che cosa trasforma una persona tutto sommato normale in un criminale assoluto? Per quale ragione le persone buone diventano cattive? Io non lo so. Poi nel dibattito possiamo vedere se qualcuno lo sa. E non lo sa neppure l'Apostolo Paolo, che scrive quelle parole famose che conoscete: il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Nella lettera ai Romani. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo è una creatura contraddittoria. È un campo di battaglia, noi siamo campi di battaglia tra il bene e il male, in lotta tra loro fuori di noi e tra loro dentro di noi. E proprio perché ogni uomo è all'interno, vive all'interno di questo conflitto, Gesù ci ha insegnato a pregare: liberaci dal male. liberaci dal male. E io direi, liberaci dal fascino del male, perché questo è, anche nel capitolo della Genesi, nel capitolo 3, è la seduzione. Il male seduce, non spaventa, non terrorizza, non impaurisce, seduce. Liberaci dalla seduzione del male, che ti si presenta come amico, lui che è il tuo più grande nemico. E quindi il paradosso ultimo di queste riflessioni è che allearsi col male, come ha fatto Adamo, no? Allearsi col male, diventarne complici, significa allearsi col nemico che ti sembra amico. Significa diventare vittima nel momento in cui diventi complice. Vedete quanto è complesso e davvero molto misterioso il rapporto tra l'uomo e il male.
Vi ricordo che vi stiamo proponendo la registrazione della conferenza del professor Paolo Ricca sul tema Il problema del male, come affrontarlo? Una conferenza che si inserisce nel ciclo di studi biblici sul catechismo di Heidelberg, che ha avuto luogo nella sede del Centro Sociale della Chiesa Valdese di Firenze sabato 30 marzo 2013.
Ancora più complicato, ancora più difficile, diciamo, alla terza tappa, è il rapporto tra Dio e il male. Se Dio è buono e tutto viene da Lui, da dove viene il male, dato che non può venire da Dio che è buono? Detto altrimenti, se c'è Dio, perché c'è il male? E se non c'è Dio, perché c'è il bene? Domande più che legittime, alle quali però non mi sembra che ci siano risposte. Una via d'uscita, probabilmente la conoscete già, è quella percorsa da un pensatore ebraico, Hans Jonas, un grande studioso, tra l'altro, del fenomeno gnostico dei primi secoli del cristianesimo, Hans Jonas, il quale in una conferenza intitolata Il concetto di Dio dopo Auschwitz, dunque lui ebreo, quindi ha vissuto dall'interno tutta questa tragedia della Shoah, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, lì Jonas sostiene che Dio o è buono o è onnipotente. Tradizionalmente era stato creduto e confessato anche da noi, credo, come buono e onnipotente. Auschwitz, secondo Jonas, ha dimostrato che Dio non può essere tutti e due, perché se lo fosse avrebbe in qualche modo impedito l'orrore di Auschwitz. Se non lo ha fatto vuol dire che è buono ma non onnipotente, oppure che è onnipotente ma non buono. Bisogna scegliere, dice Jonas, tra un Dio buono e non onnipotente e un Dio onnipotente ma non buono. Jonas, lui dice, io la mia scelta l'ho fatta, scelgo un Dio buono ma non onnipotente. Questa alternativa drammatica era già stata posta nel 1940 da un teologo anglicano, praticamente negli stessi termini, C.S. Lewis, molto famoso anche perché è l'autore di una favola, diciamo, ora non mi ricordo il nome, ma insomma, ecco, sì, esatto. Dunque, e molti secoli prima, dal filosofo greco, tanto per cambiare, Epicuro, il quale è vissuto tra il 340 e il 270 avanti Cristo, e in un suo frammento, tramandatoci, come tanti di questi frammenti dei filosofi greci ci sono stati tramandati attraverso degli autori cristiani, qui ad esempio attraverso Lattanzio, scrive praticamente le stesse cose che dice Jonas. La divinità o vuole togliere i mali e non può, o può e non vuole, o vuole e può. Se vuole e non può, è impotente, il che non può essere della divinità. Se può e non vuole, è invidioso, il che è ugualmente contrario alla divinità. Se vuole e può, il che solo conviene alla divinità, da dove viene dunque l'esistenza del male? Perché essa, la divinità, non li toglie i mali? Dunque, conclusione, la divinità non provvede alle cose del mondo. Cioè, secondo Epicuro, gli dèi esistono, ma non si occupano né degli uomini né del mondo. Ora, questa visione è diametralmente opposta a quella cristiana, come sapete, che parla invece del massimo coinvolgimento di Dio nell'umanità e nella sua storia attraverso l'incarnazione, incarnazione però che non avviene in una umanità vincente, gloriosa, apollinea, come si dice, cioè bella, insomma, il trionfo dell'umano. No, come sappiamo, l'incarnazione di Gesù avviene in una umanità perdente e perduta, nell'umanità sofferente assunta da Gesù nella sua passione. E allora che rapporto c'è tra Dio e il male. C'è anzitutto un rapporto di reciproca esclusione. Dio esclude il male esclude Dio. Chi si avvicina al male si allontana da Dio, chi si avvicina a Dio si allontana dal male. Perciò non è giusto dire come si sente, secondo me non è giusto dire come si sente dire abbastanza spesso che Dio permette il male, anche se c'è l'esempio di Satana che chiede a Dio il permesso di tentare Giobbe mettendolo alla prova, ma io non credo che si possa costruire nulla su quel racconto. Dio non permette il male, anzi lo proibisce, non permette di uccidere, comanda di non uccidere, non permette di rubare, comanda di non rubare e così via. Nel mondo c'è tanto male non perché Dio lo permette, ma perché l'uomo lo compie contro il comandamento di Dio. Dio non permette il male, ma, ecco, non limita la libertà dell'uomo di farlo. Dio ha dato e continua a dare all'uomo questa libertà vertiginosa, letteralmente divina, di scegliere tra bene e male. Leggiamo nella Bibbia questa parola famosa, ecco, parola che Dio pronuncia al suo popolo: ecco, io metto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita onde tu viva. Ecco, questa è una libertà divina, io non esito a definirla tale, la libertà di scegliere tra bene e male. Dio ha scelto il bene escludendo il male. L'uomo non ha fatto la stessa scelta, oscilla perennemente tra i due. Questa dunque è la prima cosa da dire sul rapporto tra Dio e il male. Dio non gli concede nessuno spazio, non gli dà nessun permesso. Ma non c'è solo questo. La seconda cosa è che Dio combatte il male non solo escludendolo, ma anche trasformandolo. E questo, io credo, il senso dell'incarnazione e della passione: entrare nel dolore del mondo per trasformarlo, trasformare la malattia in guarigione, l'esclusione in accoglienza, il peccato in perdono, la fame in sazietà, la disperazione in speranza, l'indifferenza in sollecitudine, l'odio in amore, la morte in vita. Ecco, questo, allora, sono due i rapporti, cioè il rapporto tra Dio e il male è duplice. Da un lato c'è un rapporto di esclusione, da un altro lato c'è un rapporto di assunzione per trasformare il male in bene.
Vi ricordo che vi stiamo proponendo la registrazione della conferenza del professor Paolo Ricca sul tema Il problema del male, come affrontarlo? Una conferenza che si inserisce nel ciclo di studi biblici sul catechismo di Heidelberg che ha avuto luogo nella sede del Centro Sociale della Chiesa Valdese di Firenze sabato 30 marzo 2013.
E così giungo all'ultima tappa di questo itinerario, come affrontare il male. L'ho riassunto in quattro verbi: discernere, resistere, combattere, vincere. Discernere. Non è, lo sapete voi tutti perché è un'esperienza quotidiana che facciamo, non è sempre facile discernere il bene, cioè sapere che cosa è bene e che cosa non lo è. Anche perché sovente nella nostra vita non siamo chiamati a scegliere tra il bene e il male, ma tra un male maggiore e un male minore. Naturalmente abbiamo una guida, la Scrittura nella prospettiva cristiana, per guidarci nella scelta del bene. Abbiamo i 10 comandamenti, abbiamo il doppio comandamento di Gesù: amore, ama Dio, ama il tuo prossimo, che poi Sant'Agostino ha riassunto in una maniera ancora più drastica dicendo ama e fa quello che vuoi. Dunque non siamo senza guida, però è un fatto che in tante situazioni della quotidianità né le parole bibliche né quelle della storia cristiana, della tradizione cristiana, eccetera, sono sufficienti a farci discernere il bene per poterlo fare. E questo appunto è il primo compito di chi vuole affrontare il male. Primo compito è saperlo discernere, saperlo individuare con tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. Naturalmente il primo è la Sacra Scrittura, poi c'è la storia della Chiesa, l'esperienza cristiana attraverso i secoli, c'è la comunità cristiana che ci può aiutare in modo da non essere soli nella questa opera difficile del discernimento. Faccio un esempio: l'aborto. Che cos'è? È un bene? È un male? È un male minore? È un male maggiore? È un male assoluto? Dipende. Insomma, discernimento. In secondo luogo, resistere, la resistenza, perché, come ho detto già più di una volta, il male esercita un certo fascino. Un certo fascino. Il diavolo non è brutto, è bello, non è sporco, è profumato, non è stupido, è intelligente. Il fascino del male, che da dove viene? Io credo che venga anzitutto dal fatto che rappresenta gli spazi proibiti. Quindi il fascino del male è il fascino del proibito che però tu invadi, occupi. Ecco. C'è anche il fascino della trasgressione, cioè di oltrepassare i confini che la società, la Chiesa, la parola, la stessa Sacra Scrittura pone. Ecco, diciamo, l'affermazione dell'io che sfida Dio o la società o la Chiesa, insomma, le istanze superiori, collettive. Io capisco che questo possa affascinare. E c'è il fascino delle promesse, perché il male promette sempre molto. Esperienze nuove, senso di potenza, affermazione di sé. Il male si presenta sempre come vantaggioso, più vantaggioso del bene. Fare il bene non conviene, il male conviene di più. E poi, come ho detto, c'è quell'aspetto misterioso del travestimento del male che sembra bene, che si presenta con tutte le apparenze del bene, e quindi, ecco, resistere al fascino credo che sia, diciamo, il secondo modo di affrontare. Possiamo pensare anche alle tentazioni di Gesù, ecco, quello che gli prospetta lo spirito intelligente del deserto, come lo chiama Dostoevsky, tutte cose buone, sfamarsi, compiere un miracolo, possedere il mondo, tutte cose buone, no? Ecco appunto il male che si presenta come bene, quindi resistere al suo fascino. E poi il terzo atteggiamento è combattere. Cosa vuol dire combattere? Qui naturalmente il grande paradigma è per noi, per i cristiani, è l'atteggiamento di Gesù, il quale non ha mai considerato il male come fatale, cioè come qualche cosa di immutabile, come qualche cosa a cui ci si deve rassegnare. Neanche davanti alla morte Gesù si rassegna, c'è il caso di Lazzaro, vero? Ecco, e questo è l'atteggiamento di fondo: davanti al male non c'è rassegnazione, c'è lotta, c'è impegno, c'è combattimento. E Gesù combatte in tre modi. Anzitutto con la parola, svelando il male. C'è, diciamo, con valore straordinario, diciamo, metaforico, questa cacciata dei demoni, quando li tira fuori. Esci, dice, esci. Voi perché il male lo si vince soltanto quando è palese, quando resta nascosto è invincibile. Ecco perché Gesù caccia e li tira fuori dal corpo dell'indemoniato. Li svela. Ecco. Allora, questa è la prima, svelare il male, togliere il velo che lo copre. E quindi denunciare, ma lo svelamento è già la denuncia. Nel momento in cui tu vedi il male, lo riconosci e, diciamo, è l'inizio della vittoria. Poi Gesù ha combattuto il male con le sue opere, le cosiddette opere potenti, miracoli, ha curato, ha guarito i malati nel corpo, nella mente, nell'anima. E poi la terzo modo con cui Gesù ha combattuto il male, lo ha preso su di sé. Lo ha preso su di sé. Ecco, certo, quello è più difficile per noi, però succede nella vita che prendiamo il dolore dell'altro, il peso dell'altro, la fatica, la sofferenza, e lo portiamo noi. Succede, è possibile. Non nel senso di Gesù, eccetera, della croce e compagnia, ma questo fatto che davanti al male tu non lo devi soltanto escludere, non lo devi soltanto ma assumere anche, per quel che puoi, farlo tuo, condividerlo. E questo è il terzo modo con cui Gesù ha combattuto il male. E infine vincere il male, ecco io questo l'ho preso da un versetto dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, versetto straordinario, uno dei più importanti di tutta la Bibbia: non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Perché si può vincere il male con un altro male. Pensate alla pena di morte, è il classico esempio. C'è un delitto che è stato compiuto, bisogna eliminare il male. Come fai? Elimini il malvagio. Nell'Antico Testamento ci sono tanti passi che danno questo consiglio: si elimina il male eliminando il malvagio. La pena di morte è il classico esempio di come si possa vincere il male con il male, con un altro male. Invece Paolo dice, l'Apostolo, vinci il male col bene, non con un altro male. E questa è la sfida cristiana. Essere cristiani significa credere che sia possibile vincere il male col bene. Vi ringrazio per il vostro ascolto.
si conclude così la conferenza del professor Paolo Ricca sul tema «Il problema del male, come affrontarlo?». Una conferenza che si inseriva nel ciclo di studi biblici sul catechismo di Heidelberg, che è stata proposta nel centro sociale della Chiesa Valdese di Firenze sabato 30 marzo 2013. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Avete ascoltato? Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.